sua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, ultimo appuntamento settimanale, quello che ci introdurrà sulla prossima giornata, quella che andremo a seguire in diretta poi nella giornata di domenica, lo sapete benissimo, 28esima giornata, quella che ci attende, e noi saremo lì pronti ad aggiornarvi con Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Stefano, io direi che la puntata di oggi viene, diciamo, proprio nell'antivigilia della partita con l'Olbia, e poi ne daremo conto, perché da quello che ho visto in allenamento ci sono anche possibili ipotesi diverse di formazione, quindi poi ne parleremo. Tra l'altro avremo...
Ci sorprenderà, tu dici, mister Colavito?
Potrebbe, quindi sai, è aria un po' di novità. Poi magari invece il mister andrà sul sicuro, ma comunque le prove le sta facendo, poi ne parliamo. Dicevo, avremo Luca Gentili, che è il preparatore dei portieri dell'Ancona, e che domenica prossima sarà anche sostanzialmente il vice di Colavito, perché ricordiamo che Noviello è squalificato. Era stato espulso nel corso del derby a Fermo, e nonostante ci fosse
rosso in panchina,
sì, c'era stato un battibecco con Protti, quindi insomma si era un po' alzati i toni, ne ha fatto le spese Noviello, che non sarà in panchina. Gentili dovrà svolgere un po' anche le funzioni del vice, ne parleremo proprio con il diretto interessato, come col diretto interessato parleremo anche di Perucchini, no? Che comunque è anche vitale, insomma, perché lui ha la cura dei portieri. Poi c'è Pier Giacomi, che però in questo periodo non si sta allenando, ha un problema. Poi avremo, interessantissimo, il nostro bomber dell'anno scorso, Alessandro Fagioli. Molto interessante perché Fagioli con la sua entella ha affrontato domenica scorsa esattamente l'Olbia, cioè squadra che viene in campo. Non solo, ma nel prossimo turno, non quello di domenica con l'Olbia, subito dopo, chi affronta l'Ancona al Del Conero? L'Entella. Quindi insomma, Fagioli viene a fagiolo. Scusate il gioco di parole, ma mi sembrava proprio utile anticipare a oggi il avere come ospite Alessandro Fagioli, e che poi tra l'altro ha incontrato mercoledì scorso nella semifinale di Coppa Italia il Vicenza, perso 4-1 l'Entella, di un altro ex, Rolfini.
Nei recuperi, però diciamo nel recupero.
Sì, nel recupero. Sì. C'è stato questo confronto fra ex, Fagioli da una parte e Rolfini dall'altra, due ex che non sono proprio contentissimi di come sta andando la stagione. Di Fagioli poi sentiremo direttamente, ma gli chiederemo anche di Rolfini, che qualche gol l'ha fatto col Vicenza, però insomma non sembra che sia scoppiato questo amore, così come era invece ad Ancona, dove insomma tutti e due hanno vissuto un'annata veramente scoppiettante, perché Rolfini...
La cura con la Vitto è cura con la Vitto, dai.
Sì, ricordiamo, uno capocannoniere nero, uno 14 gol, insomma, quindi...
Che se ne dica, insomma, con Colavito si va in doppia cifra.
Vogliamo dare un'occhiata alla classifica che è mutata questa
allora,
settimana?
Intanto sì, ricordiamo che è stato recuperato, cioè completata la 27esima giornata con Siena Torres, terminata 2-2,
partita rinviata per il
sisma. Poi dopo era stata recuperata la 23esima giornata e la Vispesaro, anche in questo caso era stato un pareggio
1-1
per quello che riguarda anche il match,
partita rinviata il 2 febbraio o per la pioggia?
Per la pioggia, per l'impraticabilità del campo, non diciamo per neve, perché dopo qualcuno se no si arrabbia e quindi non è vero che c'era la neve, ma c'era l'impraticabilità del campo. Quindi per quello che riguarda Vispesero Pontedera, terminata 1-1.
Partita Vispesero Pontedera, come sentiremo poi dall'altro ospite che avremo nel finale, cioè la collega Ilaria Giagnoni dell'Unione Sarda che sa tutto dell'Olbia, pareggio che può influire sulla partita di domenica, perché in casa Olbia questo pareggio insomma ha fatto storcere il muso. Perché? Perché il Pontedera a Pesaro vinceva 1-0 fino a 5 minuti dalla fine ed era in vantaggio di un uomo. Nel giro di due minuti c'è stata l'espulsione anche di un uomo del Pontedera, quindi è tornata la parità numerica e subito dopo la Vispesa era pareggiato. Chiaramente se andiamo a vedere la classifica, che ti prego di leggere, all'Olbia avrebbe fatto molto più comodo che la Vis perdesse, e vediamo perché. Leggi la classifica.
Allora, intanto si conferma in vetta la Reggiana quota 61, il Cesena con il risultato va a quota 57, Virtus Entella sale a quota 53, l'Ancona 48, salita in quarta posizione, Gubbio 43, Carrarese 42 insieme al Pontedera, 40 punti per il Siena, 37 per il Rimini, Fiorenzuola a quota 36, pari punti con la Lucchese. Fermana, quota 35, grazie al regalo fatto da noi. Torres, 30 punti.
Scusami, la Fermana con la vittoria sull'Ancona è lì, è ai limiti della zona playoff.
Torres 30 punti, Recanatese 29, appaiata proprio alla Vispesaro. Poi andiamo nella zona retrocessione, al momento troviamo il San Donato 26, Alessandria 25, Olbia 24, Imolese 20, chiude Fanarino di Coda, Montevarchi 19 punti, ma anche qui insomma basta una vittoria e cambia tutto.
Certo, l'Olbia a 24 punti vede la Vispesaro e la Recanatese che sono sedute sull'ultimo posto utile per evitare i play-out, a 5 punti. Avesse perso la Vispesaro, in realtà il distacco era di 4 punti, quindi insomma quel pareggio in casa Olbia è stato accolto un po' con la mare in bocca. Intanto cominciano ad arrivare i messaggi.
Ricordiamo che alle 19 si chiude anche la prevendita.
Alle 19 vi daremo conto della chiusura della prevendita, per prevendita che comunque poi sarà aperta anche domani, sarà anche la possibilità di acquistare biglietti.
Per noi non c'è problema.
Fino all'inizio della gara.
Esatto,
no?
Dicevo invece per l'Olbia.
Per l'Olbia sì, ma insomma non credo che da Olbia arrivi questa massiccia spedizione di tifosi.
No.
Sardi. Poi noi col Cagliari insomma ci fu qualche scaramuccia con i sardi, insomma. Non è che ci sia una tradizione. E poi con l'Olbia c'è da vendicare quello 0-2 del primo di maggio dell'anno scorso, con l'eliminazione al primo turno dei play-off.
Allora, intanto ci arrivano i saluti da Fabio Florio.
Grazie Fabio, buonasera anche a te.
Che chiede se con
ci dice buonasera ragazzi, quindi caffè pagato perché
ci ha dato di giovani. Poi chiedeva il match con l'Entella, se sarà domenica alle 14:30, ma intanto prima pensiamo all'Olbia, poi dopo andremo avanti, vai tranquillo. Allora, Eugenio dice: con 8 tifosi ospiti, che spiegamento di forze pubbliche di pubblico dobbiamo aspettarci? Diciamo che domenica poi sarà
un po' ironico,
bella.
Eugenio, un po' ironico.
Sì, domenica sarà comunque una bella giornata calda proprio per le forze pubbliche, perché Carnevalò, poi qua da noi abbiamo il Pala Indoor pieno domani e domenica.
Ricordiamo sabato e domenica al Pala Indoor i campionati italiani assoluti di atletica leggera indoor.
Con tante titoli da segnare e con tanti che si devono preparare, partendo proprio da Jacobs che sarà qua e quindi sfrutterà questa nostra stupenda struttura per allenarsi. Buonasera Ferdinando Vicini, ok,
grazie,
ancora da Fabio anche
grazie,
qua.
Gianluca
grazie. Sta scrivendo, Gianni Rede dice a Fermo, hanno fatto lavorare anche a Noviello che è famoso perché è un tipo calmissimo e loro si sono riusciti.
Beh insomma che poi sia un tipo calmissimo Noviello non lo so, però sì, effettivamente hanno fatto incavolare.
Gianluca dice: Di Massimo sarà disponibile per domenica per la gara contro l'Olbia. Saluti a Ferdinando e a Stefano.
Allora Gianluca, guarda, se hai un po' di pazienza, noi stiamo per andare in pubblicità e subito dalla pubblicità daremo conto dell'allenamento.
Esatto, dell'allenamento di oggi. Intanto Nicola Lupa ci augura la buona trasmissione. Grazie Nicola. 334 35 20 488 per interagire con noi, e ricordando appunto gli impegni biancorossi. E a questo punto noi ci fermiamo, dai, andiamo in pubblicità, guadagniamo un po' di minutaggio.
Sì, leggere prima della pubblicità, volevo leggere il prossimo turno, quello di
l'ho preparato pure, guarda, eccolo qua.
Allora, la 28esima giornata, esatto, di campionato, cominciamo a avvicinarsi, ne mancano 11 compresa quella di questo turno, di questo weekend, si giocherà completamente di domenica, tranne il Monday Night, lo diciamo subito perché è il big match del girone, lunedì 20 febbraio alle 21 in diretta TV su Rai 3, anche questo è il posticipo televisivo, il big match Cesena-Reggiana, di cui ci ha parlato anche Agostini, che è stato ospite nostro l'altra sera, mercoledì credo, giusto?
Sì.
Mercoledì sera. E poi invece tutte le altre partite si giocheranno domenica nei consueti due slot delle 14.30 e delle 17.30. Alle 14.30 quattro partite: Gubbio Fiorenzuola, Rimini Siena, San Donato Tavernelle Fermana e Torres Alessandria. Alessandria che ha appena cambiato allenatore, e l'allenatore di Alessandria è una nostra vecchia conoscenza, è Maurizio Lauro, che era l'allenatore del Castelfidardo, che vinse il campionato, il famoso campionato, no? Con la promozione in Serie D,
sì,
con l'Ancona, il testa a testa con l'Ancona, è quello del Covid per intenderci, quello interrotto dal Covid, e poi ha allenato il Mantova e adesso è stato chiamato dall'Alessandria. Allora andiamo a completare la giornata, quindi queste erano le quattro partite delle 14.30, invece alle 17.30 si giocheranno Carrarese Molese, Lucchese Vispesaro, Reganatese Pontedera, partita importante per la Reganatese, e Virtus Entella Aquila Montevarchi, ed anche naturalmente ancora Olbia, 17.30 stadio del Conero. Stefano,
e quindi è importante non lasciare soli i ragazzi, e mi raccomando, non facciamo brutte figure al volo, quindi state con noi e già iniziate insomma a comprare il biglietto se non l'avete già fatto.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso. Intanto c'è questo lancio, dice: Cesena Reggiana cresce l'attesa per la partita Orogel Stadium verso il sold out.
Sì, andiamo verso il sold out.
Che numeri.
E naturalmente la partita è molto attesa. E poi Stefano, abbiamo visto anche quando l'Ancona ha fatto visita al Cesena, la partita vinta 1-0 con il gol, splendido gol di Alberto Spagnoli, quanto calore ci fosse nello stadio cesenate, con anche la nostra splendida curva.
La nostra sposta, quando c'è presente la curva sposta i numeri, e non è previsto, però te la dico così al volo. Hai sentito un po' questa idea del nuovo presidente, insomma, che vuol mettere mano anche lui a...
alla formula?
Sì,
tutti lo dicono, come arriva ogni nuovo presidente dice che vuole mettere mano alla formula. Io però credo che questa volta, perché diciamo la verità, allora il progetto di del vecchio presidente di Grelli si è arenato, anche perché era un progetto, come dire, autonomo, cioè non era stato concordato con le altre leghe di Serie A e di Serie B, e credo che Gravina non abbia lavorato a favore di quel progetto. Adesso, diciamo la verità, il ballottaggio che c'è stato fra Vulpis e Matteo Marani vedeva dietro ad ognuno dei due candidati un nome tutelare. Il candidato di Gravina era Marani, che ha vinto. L'altro candidato, Vulpis, era appoggiato da Claudio Lotito. E adesso, quindi, il progetto che metterà, che dovesse mettere in campo Matteo Marani, ha l'appoggio di Gravina, quindi credo che avrebbe l'appoggio di Gravina, che avrebbe secondo me più possibilità di andare in porto. Però non c'è da stare allegri, perché non lo so che cosa pensano, perché qui si parla di riduzioni da 60 a 40 squadre per la Serie C.
Sì.
Queste sono le prime voci che trapelano.
Diciamo che era arrivata, insomma, questa notizia, un ritorno quasi alla C1 e alla C2, 20 big.
Si parla anche di una C2 che dovrebbe essere semiprofessionismo, dovrebbe fare da cuscinetto fra i dilettanti e il professionismo, che comincerebbe proprio con la nuova
C1 a 20, C1,
sì. Però 20 C1 o C, perché può darsi che non si chiami C2 poi il campionato di transizione fra semiprofessionismo, Lega Semipro, cioè ci sono tante voci che circolano.
Questo
però
vorrebbe dire però che questa stagione potrebbe essere la stagione spartiacque.
Questa potrebbe essere la stagione spartiacque, ma comunque
se fosse approvato per la prossima stagione,
sicuramente non per la prossima, cioè mai, no, questo no, c'è sempre una stagione che fa da compensazione. Però potrebbe incidere sulle regole del prossimo campionato, cioè su come si muoveranno le squadre tra promozioni, retrocessioni. Tu ti ricorderai che quando fu introdotta, abbiamo i capelli bianchi, ce lo ricordiamo, quando fu introdotta la C2 fu tirata una riga, no? Al di sopra dell'ottavo posto si accedeva alla C2, eccetera. Quindi chiaramente apre un punto interrogativo per l'anno prossimo. Sai quale sarebbe la soluzione ideale per l'Ancona?
Quale sarebbe? Vincere.
Andare ai playoff e vincerli.
Vincerli, levarsi dalle scatole,
da
questa preoccupazione.
Sì,
perché ricordiamoci che potrebbe essere abbastanza
complicato.
Complicato, perché
cioè, chiaro che nel momento in cui riduci il numero delle squadre, ma non di poco, perché da 60 a 40 è una riduzione del 33% sostanzialmente.
Sì, è che quelle 40 che andrebbero, diciamo, nel settore semiprofessionistico, bisognerà poi capire come sarà gestito, perché dalla Serie D, come dicevamo mercoledì scorso, la Serie D dove non ci sono i contratti ma ci sono i rimborsi, passare al calcio professionistico con i contratti c'è un discorso di costi notevolmente elevato. E quelli che saranno in quel limbo come verranno?
Allora, è solo una voce che io ho raccolto negli ambienti romani dopo l'insediamento di Marani, ma qui rispuntano fuori i mini campionati che non sono stati graditi nel precedente riforma. Perché? Allora, da 60 squadre della C1 ci sarebbe la riduzione a 40, quindi 20 squadre vengono spostate nel campionato che deve nascere, quello che farebbe da
questo ibrido in mezzo,
stanza di compensazione. Ne salirebbero in questo campionato altrettante dalla Serie D, quindi sarebbero 40 squadre che potrebbero essere divise in 4 gironi da 10 squadre, quindi sarebbero 18 partite di stagione regolare e dopo si riparte con soluzioni diverse che si stanno immaginando. La soluzione a orologio che si faceva nel basket, che tu affronti le prime tre sopra di te e le prime tre sotto di te, l'incrocio fra i vari gironi, però ecco che ritorna. Se ti ricordi, la C2 aveva 4 gironi, la C2 di insomma, sì, quella che è stata poi soppressa qualche anno fa, aveva 4 gironi. Queste sono solo ipotesi, solo voci. Di fatto c'è che Marani ha già detto che la sua priorità è la riforma dei campionati.
Sì, 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 l'ha messa come partenza di quello. Infatti un po' ci preoccupiamo, perché vuol dire che, per quello dico, se la metti in funzione il prossimo anno...
Il prossimo anno sicuramente...
Vorrebbe dire che chi passa adesso passa. I prossimi, il rischio potrebbe essere quello di aggiungere un altro anno di limbo, perché...
Sì, e comunque
se uno dalla C2 passa, cioè dalla C2 passa eventualmente in C1 o quello che sarà Elite, come la vogliamo chiamare, per riuscire ad andare in Serie B, insomma sono due anni, due passaggi, non è più dalla Serie C va in Serie B.
Sì, sì, comunque è chiaro che la riduzione del numero delle squadre comporta ulteriori difficoltà, questo è matematico, insomma, no? Invece che allargare ristringi, quindi l'imbuto è più
e d'altra
stretto.
Parte anche i costi per chi farà la Serie C Elite, chiamiamola così, saranno più alti, perché
cioè sarà un campionato più competitivo.
Più competitivo, altro, perché per poter passare in Serie B, insomma, dovranno essere... Vabbè, insomma, tutte cose interessanti.
Vabbè, sempre,
però non ne parliamo
sempre...
di venerdì 17, visto che oggi è venerdì 17.
No, Stefano, ma poi c'è un altro aspetto, che chiaramente bisogna vedere poi come funziona il sistema delle promozioni, perché se dovessero rimanere i play-off e i gironi fossero due, come si sta ipotizzando... Magari passa solo la prima, poi ci sono i playoff che potrebbero essere addirittura incrociati fra i due gironi, cioè non lo sai, ecco, non stiamo facendo dei ragionamenti forse prematuri, ma che comunque configurano dei cambiamenti, quindi l'ideale sarebbe abbandonare la Serie C
il prima possibile. Marco Venturini ci scrive: buonasera a tutti, pensierino del tardo pomeriggio, nel girone A l'Ancona con i suoi 48 punti a quest'ora sarebbe capolista, che peccato.
Vabbè, che peccato. Però poi quello è un altro campionato, bisogna vedere quanti punti avrebbe realizzato l'Ancona giocando in quel campionato, non lo so, sono paragoni sempre difficili da fare, no? Anche perché poi abbiamo visto che l'anno scorso si diceva quali erano i gironi meno o più forti, poi alla fine è andato sul Palermo dai playoff, quindi insomma
è tutto da valutare. Allora vediamo qualche messaggio, poi vado a chiamare il nostro primo.
Scusa, c'era un'altra domanda di un nostro ascoltatore.
Dove?
Sul discorso del Malancona, ripartirebbe dalla C2 o, come spero, dalla C1? No, speriamo tutti dalla C1, Antonio, ma in realtà stiamo solo ipotizzando,
sì,
perché
non si sa niente.
Non sappiamo quali sono i criteri.
Di logica dovrebbe essere che fino a un certo punto, con
certo,
il punteggio attuale.
Se ci basiamo
passi...
sullo storico, c'era appunto, come dicevo prima, una ideale riga che divideva le classifiche in due parti, quelli sopra andavano in C1, quelli sotto andavano in C2, insomma.
Ricordi logica. Poi io spero sempre che anche la famosa Covisoc tiri anche lei un'altra linea fra le società che economicamente possono permettersi,
ecco, questo...
di fare la Serie C, chiamiamola 1, e quelle che dalla C2 possono passare direttamente in Serie D.
Hai toccato il tasto giusto. Posso dire che la vera riforma, quale sarebbe la vera riforma? Far rispettare le regole, cosa che in Italia in vari settori avviene poco. E qui mi sembra la storia del super bonus, che il nuovo governo ha deciso addirittura di toglierlo, perché non si è mai riusciti a fare le verifiche e i controlli. Allora, se la Covisoc facesse bene il suo mestiere, non avremmo squadre che, come abbiamo visto è successo anche lo scorso anno, già quest'anno poi ci sono squadre in difficoltà che non finiscono i campionati, no? L'anno scorso abbiamo avuto il Catania,
e mettono in crisi tutti.
Esatto, e mettono in crisi tutti, ma soprattutto il campionato è falsato, perché se tu mi permetti di partecipare al campionato con i debiti, cioè senza rispettare quelle che sono le garanzie, perché se tutte le società rispettassero le garanzie previste e gli esami di bilancio previsti, non ci sarebbero queste situazioni. Se si verificano a stagione in corso, alla fine della stagione, vuol dire che qualcuno non ha fatto bene il suo mestiere. Le regole, allora, se io competo rispettando le regole e tu competi senza rispettare le regole, il campionato è falsato o no? Ecco, questo.
Quindi, è quello.
Quindi la vera riforma sarebbe far rispettare le regole, questo penso io.
Allora, vediamo un po'.
Sopra, guarda,
qui
un
abbiamo
attimo,
le statistiche, no, la guardo dopo.
Voci di corridoio dicono che se non riformi, così chiudiamo questo argomento. Direttore Ferra, vorrei chiedere al signor Vicini che segue gli allenamenti dell'Ancona, se ritiene che l'allenatore dell'Ancona lavora a sufficienza, cioè lavora molto poco, prova con i giocatori gli schemi per ore e ore, o invece fa il minimo sindacale di lavoro. Beh, questa è una domanda diciamo da così un po', come dire, furba, no? Nel senso che io credo, e l'ho detto anche più volte, che Colavito cura ogni dettaglio, è un allenatore che vive per la squadra, che studia molto anche quando non è al campo, e vi posso assicurare che le esercitazioni tattiche soprattutto sono ripetute e continue. Dicevamo qualche tempo fa con un nostro ospite, forse con, se non ricordo male, con De Santis, non so, comunque avevamo un ospite, un calciatore, un difensore, che per esempio sui calci piazzati l'Ancona è migliorata. Io ho visto dall'inizio questa grande cura sui calci piazzati passivi, cioè sulle punizioni subite, sui calci d'angolo subiti. Quindi io credo che non ci sia un problema di quanto lavori, ma di come lavori, e io credo che gli allenamenti sono sicuramente intensi e fatti con la giusta finalità di migliorare ogni giorno.
Dice questo nostro amico, dice: voci di corridoio dicono che se non riformi prima la A, poi la B, è difficile che fai riforme in C. Poi, da voci sempre di corridoio, la C Elite comprende le squadre di rango elevato e città importanti.
Sì, sono voci di corridoio, appunto.
Io sarebbe, secondo me, sbagliatissimo già, sì, in partenza.
Sì,
se questi fossero,
certo,
i due parametri.
I parametri. Comunque ho detto prima che il discorso della riforma di A e B è giusto, ma non tanto la riforma di quei campionati, ma diciamo una riforma del campionato di Serie C che sia come dire in linea e condivisa anche con chi sta sopra. Questo credo che sia normale, altrimenti si rischia di andare a sbattere un po' come è successo a Ghirelli e a quella riforma abortita prima di Natale. Dovevamo, intanto stiamo cercando di raggiungere il nostro primo ospite, però poi dovevamo, magari dopo che abbiamo parlato con Gentili, anche delle informazioni riguardo all'allenamento di oggi. Però abbiamo raggiunto Luca Gentili, quindi direi che ha la priorità il nostro ospite. Intanto buonasera Luca Gentili.
In perfetto orario, aggiungo io, abbiamo detto quest'ora ci siamo.
Grazie di essere con noi, Luca.
Grazie a voi per l'invito.
E grazie alla società che ti ha messo a disposizione di Radio Tua. Allora Luca, innanzitutto una domanda. Ma domenica dovrai fare un po' anche le veci di Noviello, che non sarà in panchina per la squalifica?
No, c'è il collaboratore del mister, no? Il collaboratore tecnico.
Fiorillo, però, Fiorillo. Insomma, però tu insomma una mano gliela dai al mister anche in panchina.
Collaboratori, cerchiamo di essere sempre d'aiuto al mister se ce ne fosse bisogno.
Anche nella gestione della famosa panchina aggiunta, no? Che spesso è un problema per l'esuberanza magari di chi è in panchina che si lascia prendere.
Lì la viviamo sempre con molta animosità, no? Lì siamo un po' tutti quanti partecipi, quindi ci sta ogni tanto andare oltre, no? Nelle criminare qualcosa, nell'incoraggiare la squadra, quindi fa parte della partecipazione che abbiamo, che è sempre molto, molto attiva, insomma.
E questo ti pone bene per il gruppo, però bisogna stare attenti, no? Perché abbiamo pagato parecchio un prezzo alto, no? Alle espulsioni da panchina, ricordiamo Mondonico a Montevarchi.
Sì, no, assolutamente. bisogna stare attenti, insomma, stare più tranquilli possibili, insomma, cercando di dare delle indicazioni che possono servire, però rispettando sempre le regole, insomma.
Certo. Luca, torniamo un attimo indietro, questa sconfitta di Fermo, avresti pensato alla fine del primo tempo, pur in svantaggio, che l'Ancona avrebbe finito la partita sconfitta?
Ma è una partita che temeva molto, perché sicuramente permane in casa su un campo comunque con le dimensioni un po' così non perfetto, e sicuramente anche per la forza della Fermana che sta facendo un ottimo campionato, era una partita che temevamo molto. Purtroppo abbiamo avuto anche siamo passati svantaggio, quindi si è messo un po' nel binario peggiore la partita, e quindi no, pensavo anche magari poterla recuperare, però sicuramente con la Fermana che ha chiuso tutti gli spazi, che comunque si è messa là, sicuramente ci ha reso la vita difficile. E quindi poi sai, con queste squadre il girone di torno, le squadre che lottano per la salvezza, per tirarsi fuori, per sempre più difficile andare a fare punti, e dopo sicuramente dei mesi dove avevamo fatto un bel filotto è venuto questo inciampo, quindi ci dispiace molto, però ci vuole, diciamo, fa parte del gioco, insomma.
E senti, questa settimana come hai visto la squadra? Cioè, questa sconfitta come è stata assorbita dal gruppo?
Ma la squadra l'ho vista sempre allenarsi forte, al massimo, solito impegno, e sicuramente vogliosa di riscattare questo episodio di domenica scorsa, quindi sicuramente c'è voglia di riscattarsi. La squadra si è allenata come sempre, insomma, con grande intensità, con grande concentrazione.
Guarda, poco prima che ci collegassimo, c'è arrivata una domanda da un nostro ascoltatore che era rivolta a me, io la mia risposta l'ho data, però vorrei che rispondessi anche tu. E dice: vorrei chiedere al signor Vicini, cioè a me, che segue gli allenamenti dell'Ancona, se ritiene che l'allenatore dell'Ancona lavora a sufficienza, cioè lavora molto o poco, prova con i giocatori gli schemi per ore e ore o fa il minimo sindacale di lavoro. Come sono gli allenamenti dell'Ancona?
Ah, gli allenamenti dell'Ancona sono di grande intensità, di grande qualità. Mister cura attentamente tutti i dettagli, sia sull'intensità, sulla parte dei concetti di gioco, quindi gli allenamenti sono molto intensi e molto dettagliati su tutti gli aspetti, parte di possesso e non. Quindi...
Luca, dicevo al nostro ascoltatore che io avevo visto soprattutto, diciamo, forse adesso leggermente di meno, ma ho visto per mesi il mister insistere molto sulle esercitazioni tattiche collettive, sulle palle inattive passive, quindi su calci di punizione e calci d'angolo da difendere. Ci ha lavorato moltissimo su questo.
Sì, no, ma noi l'aspetto che curiamo sia calci piazzati a favore e a sfavore, aspetto che figura molto, come un po' tutti gli altri aspetti. Si cerca di non lasciare nulla al caso, insomma, ogni calciatore devono avere ben chiaro ogni situazione, essere preparati a ogni evenienza, quindi anche quell'aspetto lì è curato molto.
anche se poi, come dice lo stesso Colavito, sono i giocatori che devono essere in grado di decodificare le situazioni di campo, no? C'è sempre poi una parte, uno è preparato, sa quello che deve fare, si è allenato per quello, però poi in campo ci sono delle situazioni impreviste e imprevedibili e lì deve essere bravo il singolo a saper adottare la scelta giusta, a saper leggere l'azione.
Assolutamente sì, uno si lavora sui concetti di gioco, sul concetto di squadra, poi dopo c'è sicuramente all'interno di questo c'è sempre la scelta del singolo, che nei duelli individuali contro l'avversario che ha di fronte, nelle scelte, quindi c'è sempre poi il giocatore che singolarmente può determinare positivo e negativo delle situazioni, sicuramente.
E venendo ai portieri, che sono l'aspetto che curi tu più da vicino, io riguardando un po' l'azione del primo gol della Fermana, azione che nasce dall'inserimento del centrocampista di Scorza, che si trova a battere dal cuore dell'area di rigore liberamente in porta. Lì secondo me Perucchini fa una grande parata e, come credo sia, tu correggimi se sbaglio, il manuale del bravo portiere, lui respinge cercando di indirizzare la palla verso l'esterno. Ecco, in quei casi c'è una questione di una riprotezione del portiere, cioè sulla ribattuta? Dovrebbe scattare una riprotezione del portiere, sì, da parte dei difensori?
Solitamente è una cosa che si dice sempre, chiaramente, di andare a coprire sulle conclusioni, però dopo ci stanno i casi che magari... tipo quella di domenica, alla fine il calciatore gli va proprio sui piedi, messo lì vicino alla porta, il difensore, alla fine ci stanno alcuni casi che non fa in tempo neanche a intervenire, quindi, però come concetto sicuramente sì, la cosa che quando c'è un tiro in porta il primo pensiero di un difensore è andare subito sulla respinta. Questo è un concetto generale abbastanza oggettivo, dopo ci stanno delle situazioni che a volte non fanno neanche in tempo, perché la palla come battesse quasi nei piedi, come è successo un po' domenica, se l'è ritrovato subito lì l'attaccante, il nostro,
proprio sui piedi,
sì, è arrivata proprio lì, che era appostato lì sul secondo palo, quindi mi vedevo difficile, perché talmente veloce l'azione che non faceva neanche in tempo ad arrivare, insomma.
È stata tra l'altro una bellissima parata quella di Perucchini, non era facile arrivare,
sì,
su quel pallone.
Sì, era da vicino, quindi
è stato molto reattivo Perucchini.
Reattivo, andare giù veloce a terra, sì.
Perché io penso che abbia tirato proprio dal cuore dell'area di rigore, ho rivisto,
sì,
l'azione.
Erano
7 metri, sì, esatto. Poi anche sul rigore Perucchini c'era con la gamba di richiamo, c'era quasi arrivato. Ha calciato centrale Fischnaller, no?
Sì, l'avevamo studiato. Di solito centrali non l'aveva mai calciati. Ha calciati sia a chiudere che ad aprire. Avevamo fatto la scelta di andare sull'apertura e invece per la prima volta sua carriera ha calciato centrale, forse perché l'ultimo l'aveva sbagliato.
Lo ha detto esattamente, guarda, il tuo ragionamento non è perfetto.
Ah, ecco, non l'avevo sentito.
Lui è venuto in sala stampa nel post partita e ha detto che siccome aveva sbagliato quello precedente con, correggimi, Rimini forse, aveva sbagliato l'ultimo rigore che aveva calciato.
L'ultimo tirato l'aveva sbagliato, sì.
E allora ha detto che per... invece nel dubbio se cambiare angolo, quindi come si dice in gergo, se chiudere o aprire, no? Perché
sì,
questo è il gergo, che se il calciatore incrocia si dice che chiude, se il calciatore invece calcia sul lato del piede, con cui cioè calciando col destro sulla destra, apre, no? Questo è un po' il gergo, correggimi se sbaglio. E lui ha detto che nel dubbio ha pensato di tirare forte centrale, puntando sul fatto che Perucchini si sarebbe buttato. Quindi il tuo discorso viene proprio...
Sì, sì, infatti dopo lì c'è uno studio, lì l'unico modo, mentre vai, se non gli si alza troppo la palla, di intervenire col piede.
Ci ha provato, no, Perucchini?
Sì, sì, però l'ha alzata un po' e quindi...
Invece da portiere ci sarebbe da studiare, te lo dico da ex portiere e da preparatore dei portieri, ci sarebbe da studiare la perfezione con cui calcia i rigori Melchiorri.
Ah, calcia bene, speriamo, dai.
No, tutti gli scongiuri sono oggi il 17, venerdì 17. Però lui guarda il portiere, domenica ha guardato il portiere, eh?
No, dai, un grande giocatore, freddo in quelle situazioni, anche come il gol che ha fatto con la Reggiana, alla fine,
lo scavetto,
ha visto il movimento del portiere, quindi riesce comunque a intuire quello che fa l'avversario, quindi questo è sicuramente una qualità dei grandi giocatori.
No, Luca, perché sembra una banalità quella che stiamo dicendo. Dice, ma con un attaccante è bene, sì, è normale, guarda il portiere e poi tira da quell'altra parte. A dirlo è facile, a farlo è difficilissimo, perché bisogna avere una grande capacità, oltre che la freddezza, una grande capacità tecnica, no? Perché sono frazioni di secondo.
Assolutamente, sono doti che uno ha, doti innate che uno ha, fa parte delle qualità
Ti chiamo in causa anche su una curiosità, ma che me lo sta sollecitando anche, ci avevo pensato già di farti questa domanda, ma guarda caso me la sollecita anche un nostro ascoltatore. Lui dice stavo vedendo la punizione a due fischiata al portiere della Vista, io non so se tu l'hai vista la partita Vispesaro Pontedera.
Ho visto un po' dai lights l'episodio,
Cioè Farroni ha la palla in mano e indica ai compagni di salire e quindi trattiene il pallone aspettando che i compagni salgano verso il centro del campo. L'arbitro fischia la punizione e poi guarda caso su quella punizione a due il Pontedera segna. Ecco, che hai pensato guardando questo?
Ho pensato che questa regola sembra che la regola dei sei secondi famosi, no? Però che diciamo... Tante volte vediamo la domenica tenere la palla al portiere anche 12-13 secondi e nessuno mai
fischia.
La fischia, perché è successo anche un po' domenica lì con la fermata, ma con tante altre partite, insomma. E tanti mi chiedono, ma c'è sta più sta regola, non ci sta più. Gli dico, come non c'è? Però evidentemente interpretano gli arbitri, lasciano un po', sono un po', diciamo... più morbidi, ecco, la lasciano un po' andare. E invece sicuramente l'arbitro della partita lì è stato abbastanza fiscale, insomma, ha voluto interpretare la lettera
in maniera rigida,
però ecco, dico, ci dovrebbe essere una linea, perché se dopo trovi qualcuno che la interpreta in modo rigido e qualcuno no, quindi
comune, equanime, perché come dici tu abbiamo visto portieri tenere la palla perché poi Farroni non è che l'avesse tenuta così a lungo come abbiamo visto molte altre volte, no? Un po' quello che dicevi tu, abbiamo visto portieri tenere la palla in mano molto di più, camminare, andare verso l'angolo dell'area, insomma c'è un modo, no? Per
sì. E poi dai, sfortuna ha voluto che uno ci ha preso anche il gol.
Anche il gol, con una peraltro doppia sfortuna di Farroni con la deviazione della barriera, che non poteva fare niente, no?
Sì, sì.
Il nostro discorso sta sollecitando molto i nostri ascoltatori. C'è Antonio che dice vero quello che dicevi tu, che ci dovrebbe essere un'interpretazione univoca, no? Dice per vero, ma con la mafia che c'è pure nel calcio la vedo dura a far rispettare le regole. Ma io credo che lì non si tratti di mafia, che quell'arbitro, come dici tu, era un arbitro pignolo e quindi è intervenuto. Poi l'altro che dice di che si parla, mi sono collocato ora, vabbè, si parlava appunto della punizione che ho concesso alla VIS. Invece Moreno Sargentoni, che ci comunica essere stato un portiere, dice da ex portiere vedo che Perucchini è molto restio nelle uscite alte e quando lo fa esce sempre di pugno.
Allora, è un portiere che esce sicuramente con i palloni che viaggiano adesso, a parte si gioca spesso la sera, con il pallone che è più viscido, oppure che
il riflettore che ti impalla.
Esatto, spesso l'illuminazione di sera c'è una percezione sicuramente diversa da quando giochi
di giorno,
diciamo, con la luce naturale. E quindi a volte si interviene in quel modo. Sicuramente a volte si può tenere anche la palla in alcune situazioni, però bisogna sicuramente trovarsi lì nel momento e capire, perché c'è avversari che ti saltano, che saltano insieme a te, quindi a volte
no, che poi Luca, scusa, non so se tu concordi, no, ma io parlando con altri tuoi colleghi preparatori dei portieri mi spiegavano che mi hanno sempre detto che si vede l'uscita a pugni del portiere, l'uscita alta con i pugni, come un errore o come un segno di paura. In realtà non è così. Ci sono situazioni in cui è assolutamente consigliata l'uscita di pugno piuttosto che provare a trattenere la palla, giusto?
Sì, no, ma dipende sempre dalle situazioni, perché se una palla è lenta, se una palla è tagliata forte col campo che di sera è un po' viscido, dipende tanto dalle situazioni. Sicuramente rispetto al passato, adesso se ne vedono molto di più. Una volta si tendeva un po' più a bloccarli i palloni in presa alta, però è cambiato un po' il calcio. Prima i cross non erano così veloci, così forti.
Neanche i palloni erano così.
I palloni erano diversi. I giocatori erano meno muscolari, quindi il cross era sicuramente molto più lento rispetto a prima, quindi è cambiato un po' il calcio in questo senso. Ecco, io che diciamo, ho vissuto anche un po'
anche l'altro calcio.
Esatto, entrambe le cose, diciamo, il cambiamento un po' di queste situazioni, quindi come prima bloccavano anche di più, non solo nei cross ma anche nei tiri
in generale, sì.
In generale, quindi è stata un po',
è cambiato. Come una volta era molto più diffusa la parata in due tempi, come si diceva, adesso sì. Raramente si vede il portiere che para in due tempi. Luca, per chiudere il discorso Perucchini, è una mia impressione oppure Perucchini ha avuto una fase di 3 o 4 partite quando è subito rientrato dopo l'infortunio in cui sembrava avere ancora qualche remora e poi è cominciata la progressione delle sue performance sempre meglio?
Sì, no, assolutamente ha avuto un brutto infortunio per un portiere, una spalla, quindi sicuramente
è rientrato un po' intimorito nelle prime.
Piano, cioè, già comunque star fermi devi riprendere un po' il ritmo, diciamo, sia a livello fisico ma anche a livello di misure, di tempo di gioco, quindi ci è voluto sicuramente qualche partita per riprendere un po' tutte le sensazioni e tutte le sicurezze, no, della partita, quindi quelle partite di adattamento e di sicurezza anche riguardo all'infortunio che ha avuto, quindi sicuramente quelle 2 o 3 partite per riadattarsi e poi piano piano ha ripreso il ritmo normale, insomma.
Senti, invece questa partita con l'Olbia, quindi allargando il discorso e uscendo dal discorso portieri, questa partita con l'Olbia è una partita che è importante, diventa, tutte le partite sono importanti, però più si va verso la fine, mancano 11 e più i punti pesano.
Ah, assolutamente sì, adesso incontrare poi la partita importante, incontrare poi squadre che lottano per salvarsi, il girone di ritorno è molto difficile, insomma sono le squadre che ti rendono la vita molto difficile perché hanno un obiettivo importante, quindi è tutto un altro campionato il girone di ritorno e quando incontri queste squadre qua sono sicuramente partite toste, difficili, con squadre col coltello tra i denti sportivamente parlando, quindi sicuramente sarà una partita impegnativa, sicuramente dovremo fare per venirne fuori sicuramente un'ottima partita, altrimenti è una partita tosta, insomma, che l'Olbia ha dato del filo da torcere a squadre importanti ultimamente e quindi sarà dura, insomma, però ecco, faremo il tutto per portarla a casa, insomma.
Bene, Luca, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, in bocca al lupo per naturalmente a te, alla squadra, a tutti, per domenica e buon lavoro.
Grazie mille. Saluto a tutti, crepi il lupo. Okay.
Ciao, buona serata.
Buonasera, grazie.
Bene, lasciamo mister Luca Gentili e ringraziamo la società per averci messo a disposizione il proprio tesserato. Antonando si è sfogato, gli ha tirato fuori di tutto e di più al mister, al di là di quello che è il suo compito, quello di allenatore dei portieri, ma tutto quello che circonda la società. Moreno ti rispondeva, risposta pertinente, grazie.
Grazie a te Moreno, ma i nostri ascoltatori questa sera sono particolarmente attenti, vedi che ci sollecitano proprio sui punti caldi. Dicevo anche prima che il punto di vista dell'allenatore dei portieri è molto interessante perché è un ruolo specifico che richiede una competenza specifica. Sono molto richiesti gli allenatori dei portieri bravi perché incidono sul rendimento del portiere. Il portiere, Stefano, tu me lo insegni, non può sbagliare. Non è come se uno sbaglia a centrocampo è un conto, se sbaglia in porta è fatta
la frittata. Gianni Rede dice: se faranno la C1 e la C2, nella C2 ci andranno una ventina di società del girone A che hanno paeselli che fanno sbudellata rite. Non credo proprio, Gianni, che funzioni così.
Io penso che comandino i soldi, come sempre, come in tutto nella vita.
Torniamo invece al match, dice Gianluca. Statisticamente tra i precedenti, tra Dolici e Sardi in campionato sono 16 con 5 vittorie di Ancona, 5 dell'Olbia e 6 pari. Domenica tutti al Del Condoro, ci scrive
grazie
Gianluca.
Gianluca, quindi perfetta parità nel bilancio, speriamo che da domenica sera la parità non ci sia più e sia tutto vantaggio dell'Ancona il bilancio.
E prima di andare in pubblicità c'è Bruno Cardilli che ti lancia una battuta a proposito dell'Olbia. Dice:
su ragazzo mettemoci una ragazza. Grazie Bruno, è sempre simpatico. Bruno trova la maniera di alleggerire, di farci sorridere. Non sarebbe male perché ragazzo, insomma, è il giocatore di maggiore classe, è quello che mette in difficoltà.
Bel giocatore. State con noi.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo a Punto Biancorosso dopo la seconda pausa pubblicitaria. Abbiamo lasciato l'allenatore dei portieri dell'Ancona, Luca Gentili, ma come lo presentiamo? Come ex?
Niente popò di meno che il signor così. Alessandro Fagioli. Buonasera Alessandro, il grande bomber.
Ciao, buonasera a tutti.
Grande bomber dell'Ancona, io sottolineo ancora dell'Ancona perché... la sua professionalità si è trasferita all'Entella, ma il suo cuore è rimasto qua in riva all'Adriatico. O sbaglio, Alessandro?
Sì, l'Ancona sempre nel cuore ce l'ho.
Senti, Alessandro, allora, avete giocato con l'Olbia che domenica viene qui al Del Conero e avete pareggiato. Ecco, una squadra, l'Olbia, che fa giocare male l'avversario?
Sì, giustamente, come dici tu, l'Olbia è una squadra che fa giocare male l'avversario, dopo soprattutto fanno questi lanci lunghi che sono molto fastidiosi, si fanno giocare molte volte la seconda palla.
Quindi giocano molto sulla fisicità?
Sì, molto sul casino pure, però c'ha giocatori come Emerson Ragazzo che hanno tanta qualità.
E secondo te per batterla che cosa bisogna fare? Cioè cosa che voi non siete riusciti a fare a batterla, quindi non so, immagino che abbiate poi ragionato su cosa non è andato. Cosa bisogna fare?
Per me li devi attirare verso su, creando...
Farli uscire quindi?
Farli uscire facendogli delle ripartenze che gli metti in difficoltà, perché dietro sono pure lenti.
Perché loro non fanno possesso palla, vero?
No, non fanno possesso palla, giocano questa palla lunga su tutte sulle seconde palle.
Cercano Ragazzo, che è il punto di riferimento, no?
Sì, il Ragazzo è il giocatore di riferimento dell'Olbia.
Secondo te l'Ancona è... ce l'ha questa qualità di attirare anche la squadra fuori? Perché insomma, sai, il mister è sempre portato al pressing, no? Forse magari invece in questa occasione meglio farli uscire un po'.
Sì, farli uscire, attaccargli la profondità. No, per me come giocatore, come singoli, ce l'hanno questa qualità i giocatori dell'Ancona.
Anche il tuo amico Federico Moretti?
Sì, anche Fede.
E anche Petrella, che tu conosci bene, tra l'altro.
Sì, Mirko, lo conosco bene quando stavamo a Fermo.
Che ne pensi di Petrella?
Petrella sicuramente non lo scopro io, un giocatore forte, un giocatore che la velocità, la tecnica, un bel giocatore.
Ecco, tu vedi quasi tutte le partite dell'Ancona, no? Spesso ne parliamo. Che idea ti sei fatto? Cioè, questa squadra è forte secondo te? L'Ancona è una squadra forte nel girone?
No, secondo me l'Ancona è una delle squadre più fastidiose da affrontarle.
E tu l'affronterai fra 9 giorni, no? Perché poi domenica l'altra sarà Lentella a venire qui. Ti volevo fare una domanda. Allora, tu l'anno scorso con l'Ancona, da ex, però indossando la maglia dell'Ancona, hai incontrato il Teramo, dove avevi giocato e hai colpito. Il Pescara, e hai colpito andata e ritorno, se non ricordo male.
No, solo andata.
E poi quest'anno hai giocato da ex contro l'Ancona e hai colpito. Insomma, questo gol dell'ex ce l'hai sempre in canna tu. Non è che pure domenica l'altra vieni qui a fare lo scherzetto, no?
Guarda, io spero sempre di fare gol.
Giochi per questo, ti pagano per questo, no?
Sì, mi pagano per questo, spero di fare gol. Però l'Ancona rimane sempre nel mio cuore, soprattutto per la tifoseria che hanno.
Senti, qui ci scrivono, ci sono ascoltatori che ci scrivono, ti leggo per esempio quello che dice Bruno, dice: Alessandro, andiamo in B e torni con noi.
Va bene, va benissimo.
Senti, hai incontrato mercoledì un altro ex bomber biancorosso con cui ha giocato insieme l'anno scorso, Alex Rolfini. Che vi siete detti? Avrete parlato prima della partita o dopo?
No, abbiamo parlato quando stavamo ancora.
Avete ricordato i tempi di Ancona?
Sì. Dopo tutte e due abbiamo fatto bene.
Come l'hai trovato Rolfini?
No, Rolfini è bravissimo, è un giocatore che dà sempre tutto, dal massimo. Dopo è forte, è un giocatore molto forte pure.
Senti, invece, se tu dovessi fare un bilancio della tua stagione a questo punto, cioè quando ancora mancano parecchie partite, perché sono 11, no? Tu non hai giocato tantissimo, diciamo, però hai messo dentro 5 gol e quando sei entrato sei stato quasi sempre decisivo. Bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto?
Un attaccante vuole sempre giocare, vuole sempre dare il massimo per aiutare la squadra. Dopo il mister fa le sue decisioni e noi di conseguenza prendiamo atto. E quando mi ha chiamato in causa io ho provato sempre a dare il massimo delle mie qualità. Dopo qualche volta ho fatto gol, qualche volta non ho fatto gol, però...
Ti sei procurato dei rigori, hai fatto un assist, mi pare. Insomma, quando sei entrato quasi sempre hai inciso, insomma.
Sì. Importante vincere con la squadra, dopo le gioie personali arrivano.
Gianni Red scrive... Gianni Red dice... tanti suoi messaggi, Alessandro, tantissimi... Fagioli, la vostra partita con l'Olbia l'ho vista su Eleven e devo dire che voi avete buttato 3 punti perché l'avevate dominata.
Dominata non tanto, abbiamo avuto le occasioni come hanno avuto le occasioni pure quelli dell'Olbia, però un po' per colpa nostra, un po' per la brava loro, non hanno pareggiata e prendiamo questo punto un po' di rammarico perché volevamo vincere noi.
Un altro nostro ascoltatore che non si firma dice: che bomber, dai moscioli al pesto, non fare scherzi fra 10 giorni.
Scherzi, no, io proverò a fare il massimo, a far bene contro l'Ancona. Dopo, se riesco a fare gol, è anche una bella soddisfazione per me.
La domanda delle domande: ma se tu al Del Conero e tutti gli scongiuri miei e di tutti i tifosi dell'Ancona sono autorizzati, oggi lo ripeto, il 17 venerdì, se tu segni al Del Conero, se tu segnassi al Del Conero, esulteresti?
No, non esulto.
E senti, c'è un altro ascoltatore che pure non si firma ma che scrive: Alessandro, mi hai rovinato una domenica con quel gol al 95esimo, un punto non andava bene a tutti?
sì, vabbè, io faccio il mio lavoro, dopo ti ripeto, qualche volta lo butto dentro, qualche volta non lo butto, caso vuole l'ho dovuto buttare con l'Ancona dentro, però...
Avresti preferito farlo ad un altro quel gol?
Sì.
Ma senti, ma questo legame con la tifoseria biancorossa nasce per per i tuoi gol, perché sei rimasto insomma comunque nel cuore, o perché sei un giocatore che in campo dà tutto, cioè il giocatore che ci mette la tigna, ci mette la grinta, no? Tu esci dal campo che hai dato sempre, questa è una tua caratteristica, te lo riconosco, no? Che hai dato sempre il 100%.
Soprattutto sono una persona che dà il massimo, perché se non do il massimo non posso fare niente nell'ambito calcistico. E dopo, nell'anno scorso, era il primo anno nei professionisti, vedendo questa curva, venivo dal dilettantismo, ci sono un po' rimasto, però...
T'ha colpito, insomma?
Mi ha colpito tanto.
Beh, diciamo la verità, anche con tutto il rispetto per i tifosi dell'Entella, però non c'è la stessa passione a Chiavari.
No, è diverso, una passione quella che c'è ad Ancona, quella dell'Entella. Quella dell'Ancona è più sentita da quella dell'Entella, anche quella dell'Entella, però è diverso.
E qualcuno ha scritto, facciamo così, tu segni e l'Ancona vince.
Vedremo in mezzo al campo.
Certo, certo. Senti, ma Micciola, l'hai più sincero, Micciola, l'hai più sentito dopo la tua cessione? Qualche telefonata c'è stata, così anche solo per salutarvi?
No, sì, c'è stata, ci siamo salutati, pure a Natale. Mi ha chiamato come stavo, anche io. Però roba personale.
E con Mister Colavito come ti sei lasciato?
No, mi sono lasciato benissimo. È stato un mister che mi ha fatto alzare l'asticella, mi ha fatto arrivare dove sono ora, mi ha migliorato l'anno scorso. Mi devo solo ringraziare.
Senti, l'Entella ha 5 punti sopra l'Ancona, quindi la classifica dice che la Reggiana è a 61 punti, il Cesena a 57, l'Entella a 53 e l'Ancona a 48. Tu te l'aspettavi l'Ancona al quarto posto a inizio campionato?
Guarda, la squadra di Mister Colavito pure l'anno scorso, essendo una squadra molto giovane, abbiamo fatto bene. Quest'anno hanno preso giocatori di esperienza come tutta la rosa e stanno facendo bene, però... Dai, non è più una novità l'Ancona con la posizione di lei.
E voi guardate sopra o sotto? Vi guardate le spalle dall'Ancona o guardate il Cesena a 4 punti?
Noi pensiamo partita dopo partita, dare il massimo, provare a vincere tutte le partite, dopo faremo reso conto alla fine.
Per chiudere, un saluto ai tifosi dell'Ancona.
Ciao e forza Ancona.
Anzi, no, ultima cosa... che me la sono dimenticata. Tu l'hai visto giocare da vicino Melchiorri, o sbaglio, quando era a Pescara?
No, non l'ho visto, non stavo, sono venuto in primavera qualche anno dopo, no, l'ho visto in televisione.
E che ti sembra?
Anche Melchiorri è un giocatore di un'altra categoria.
Bene, Alessandro, veramente ti faccio in bocca al lupo per tutto e le migliori cose. Ci vediamo... che c'è un messaggio ancora? Sì. Dice Luigi: ciao Alessandro, sono il papà di Giovanni, sai che è un tuo grande tifoso, la maglia che gli hai regalato lo scorso anno la conserva come un cimelio, so che spesso ti scrive e ti marca stretto, anche queste piccole grandi cose si vede un giocatore che può fare strada.
Sì, lo so Giovanni, ci parlo qualche volta su Instagram, sì, è un bravissimo ragazzo.
E lo salutiamo Giovanni.
Sì, salutamelo.
Che tiene la tua maglia, come un cimelio.
Sì, è vero.
Benissimo. Un abbraccio Alessandro, in bocca al lupo, sì. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Sì, buona serata.
Ciao Alessandro, ciao, grazie. Lasciamo Alessandro Fagioli e lo ringraziamo per essere passato anche sulle nostre frequenze, perché non è che è scontato che quando...
No, assolutamente, soprattutto quando un giocatore non milita più nell'Ancona, milita in altre società.
Bruno ti scrive, che vantaggi ci sono ad arrivare terzi rispetto alla quarta posizione?
Ci sono, perché la terza posizione permette di avere un piazzamento migliore in chiave playoff e quindi di avere una strada, diciamo, almeno... ipoteticamente più libera, però insomma poi è sempre il campo a fare la differenza, abbiamo visto tante volte che ai playoff non vince quella meglio piazzata, quindi è importante, ma poi le partite dei playoff sono lì, comincia un altro campionato.
E allora noi ci fermiamo, ultimo giro di boa, ultima...
State con noi perché abbiamo...
andiamo a Olbia.
Sì, la collega di Olbia, la Ilaria Giagnoni.
Quindi ci faremo raccontare qualcosina. Dai, state qui.
Punto Biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Fino al 3 marzo, saldi su tutta la collezione Timeless Brand e su alcuni modelli sneakers Nike Dunk e Nike Jordan presenti nello store. Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci rientrati dall'ultimo break pubblicitario, siamo all'interno di Punto Biancorosso, ultimo giro di boa abbiamo detto in precedenza. A questo punto siamo passati dall'allenatore dei portieri all'ex di turno e mi sembra giusto con Ferdinando Vicini scendere e andare in Sardegna a sentire il nostro prossimo avversario.
Grazie innanzitutto ad Ilaria Giagnoni dell'Unione Sarda di essere con noi, grazie, molto gentile Ilaria.
Buonasera Ilenia, se posso...
Scusami Ilenia, hai ragione.
No, ci mancherebbe. No,
hai ragione, non capisco perché Ilaria, che poi insomma ci siamo sentiti altre volte, ci conosciamo, non so perché
sì,
questo...
Sì, non c'è problema.
Scusa il lapsus. Quindi Ilenia Giagnoni dell'Unione Sarda, lei segue l'Olbia... da vicino, che aria si respira dopo il pareggio ottenuto contro l'Entella?
Allora, come dicevo a un collega questo pomeriggio, al di là del punto con l'Entella, questa settimana sono stati tutti un pochino ermetici, ho visto che sono comparsi anche poco sui social, allenamenti, insomma l'aria è quella della concentrazione totale, anche perché il pareggio con l'Entella, buono per la caratura dell'avversario, per quando si è visto in campo e per la classifica è buono fino a un certo punto, un punto meglio di niente, però con rigore sbagliato da Ragazzo, un palo in avvio di gara e poi la seconda parte parte della partita, la ripresa giocata nella metà campo all'avversario è un punto un pochino che... un risultato che sta stretto all'Olbia. Infatti non a caso subito nel post partita l'allenatore ha tracciato subito la via invitando tutti a guardare alla trasferta di Ancona.
Quindi già subito nel post partita con Lentella.
Sì.
Questo dà la misura insomma di quanto ci tenga a questa trasferta.
Certo, anche perché loro naturalmente, come si sa, lo dicono tutti, che la classifica si guarda solo alla fine. Però è anche vero che durante la settimana il recupero del Travis Pesaro
Pontedera.
Esatto, ha un po' complicato i piani, nel senso che con quel pareggio lì la Vis Pesaro è salita a 29, ha aumentato il margine di vantaggio sui playout, ma anche sull'Olbia, che adesso si ritrova a 5
a
punti
5
dalla
punti.
Salvezza.
Sì, poi un pareggio maturato nei minuti finali, dopo esatto. che la Vis era in inferiorità, era 0-1 ed inferiorità numerica, anche aveva avuto un espulso, no, Gerardi. Poi dopo c'è stata l'espulsione anche di un giocatore del Pontedera e subito dopo il pareggio. Certo, guardando la classifica si capisce benissimo, come lo dicevamo in apertura, come il pareggio ottenuto dalla Vis Pesaro a 5 minuti alla fine contro il Pontedera non abbia certo fatto piacere a tutte le squadre che sono sotto, compreso l'Olbia, insomma, perché
esatto.
era a 4 punti, invece adesso è a 5, insomma.
Esatto, anche perché, ripeto, tutti dicono la classifica si guarda alla fine, però per me è inimmaginabile che poi la classifica uno non la vada a vedere.
Assolutamente, infatti tutti la guardano, secondo me, ogni secondo, anche ogni giorno, più o meno.
Certo, sperando che cambi magari di notte, ma non
certo,
credo.
Certo, certo. Ilenia, sì, appunto. Ilenia, com'è la condizione della squadra? Ci sono degli infortunati? Mi pare che c'è il nostro ex Palese che non sta trovando spazio.
Allora, è vero che lui, lo sapete meglio di me, viene da un'operazione, però da quando è rientrato non ha mai visto il campo. Nelle gare casalinghe viene convocato, sta in panchina. Quando chiediamo dicono è ancora in fase di recupero, però se lo porti in panchina io immagino che sia pronto anche a entrare in campo. Quindi non so se... non rientri più nei programmi, perché poi nel frattempo sono arrivati altri centrocampisti, ci sono molti giovani, ci sono altre anche esigenze, perché è cambiato anche l'allenatore, e quindi se Palesi è andato via gennaio dell'anno scorso perché non trovava
spazio
esatto, le cose non sono migliorate per lui, anzi purtroppo per lui forse sono anche peggiorate, quindi lui sicuramente io immagino che non partirà. E poi ci sono da valutare alcuni giocatori, però diciamo che la rosa dovrebbe essere sostanzialmente al completo.
Al completo.
Sì, domani ne sapremo di più domani, perché domani mattina all'ora di pranzo l'allenatore Occhiuzzi terrà la conferenza stampa e poi partiranno. Quindi magari domani sapremo qualcosa in più, però a oggi le notizie che ho io sono queste.
Dicevi ragazzo che ha sbagliato un rigore contro Lentella, poi non gli capita spesso perché lui insomma è molto molto tecnico, molto freddo. E come sta giocando ragazzo in questo periodo?
Insomma, secondo me è uno di quei giocatori che davvero fai sempre fatica a mettere in discussione, perché è davvero eccezionale. Gli puoi anche concedere magari, che ne so, i 90 minuti, anche 80 minuti in cui non gira, però magari ti inventa quella giocata in un minuto che ti cambia la partita, è sinceramente molto più che indispensabile per questa squadra. Quindi per me è sempre il migliore, anche per esempio contro la Virtus Entella ha sbagliato il rigore, però alla fine è risultato il migliore in campo. Tra le altre cose ha servito l'assist a Travaglini per il pareggio, quindi insomma è uno di quei giocatori che non... va sempre bene, anche quando non è in giornata gioca sempre bene, fa sempre la sua parte, quindi insomma questo.
Sì, quindi insomma sarà anche il confronto fra ragazzo e Melchiorri, due giocatori che hanno calcato i palcoscenici della Serie A.
Esatto, per quanto riguarda l'attacco sicuramente sì, noi abbiamo anche De Sena che è stato capitano di Melchiorri al Cagliari,
esatto.
Ho letto anche un'intervista in settimana di Melchiorri che diceva appunto che non vede l'ora di riabbracciare De Sena, io immagino anche di affrontarlo sul campo e poi alla fine della partita si abbracceranno anche. Ma
sì, anche perché Melchiorri mi confidava che aver proprio un ottimo ricordo del Cagliari, dei compagni di squadra, della Sardegna, dell'ambiente e anche della stagione, insomma, è rimasto molto legato anche a diversi compagni che con lui hanno condiviso l'esperienza di Cagliari. Mi parlava anche di Storari e di De Sena, quindi c'è questo legame particolare con Cagliari per Melchiorri.
Assolutamente, poi era un grande Cagliari, squadra, sì, assolutamente.
Capace di sbancare anche San Siro proprio con una doppietta di Melchiorri, tra l'altro. E De Sena era un pedina importante di quel Cagliari, no?
Sì, esatto, assolutamente, è stato anche il capitano. Da noi è arrivato in una buona condizione fisica, chiaramente giocando poco nella sua squadra, proprio Lentella peraltro, manco a farla apposta, non aveva magari il ritmo partita, però tempo una partita il mister l'ha subito schierato titolare, il che anche l'idea del peso del giocatore.
Ilaria, intanto mi conforta che come sovrimpressione sul nostro sito sia andato sempre il tuo nome giusto,
esatto,
Ilenia, quindi
sono
e ti chiedo ancora scusa. Ti volevo chiedere, sono impressioni che ho tratto vedendo su Eleven qualche partita dell'Olbia. Sbaglio oppure c'è stata un po' una correzione di rotta tattica del mister nelle ultime partite? Mi sembra un'Olbia più attenta anche alla fase difensiva.
Sì,
ci ha migliorata, infatti, la fase difensiva, insomma.
Infatti è sparito il trequartista dai radar, anche se poi a seconda dell'attacco, diciamo dei giocatori che giocano attacco, degli attaccanti, c'è Ragazzu che magari in corso d'opera può scalare se entra un altro attaccante, per esempio Nanni e Corti, che è arrivato da poco e ha dato subito un'ottima impressione, oppure Biancu, che a volte nel 3-5-2 gioca un pochino più avanzato, anche se poi abbiamo visto che l'ultima partita c'era Zanchetta che ha giocato da play basso nel 3-5-2. Quindi insomma è abbastanza, anche in corso d'opera è un modulo molto flessibile.
Però non è più il modulo d'elezione, di quello, il marchio di quello preferito era col trequartista, che adesso non
c'è
più.
Esatto, il 3-4-1-2 è venuto meno. Esatto, ma probabilmente è anche una questione, secondo me, di fase offensiva, perché poi alla fine a volte giocava Biancu trequartista, a volte Ragazzu, però con l'arrivo di nuovi giocatori, per esempio ha giocato anche col 3-4-3, col tridente, facendo giocare Contini, Nanni centrale e Ragazzu dall'altra parte, no? A supporto di Nanni. Dipende molto anche dagli interpreti, dai giocatori che il mister decide di schierare in attacco, quindi potrebbe essere un 3-5-2, un 3-4-3 o anche un 3-4-1-2.
A proposito di questo, proviamo ad abbozzare con tutte le cautele del caso un probabile 11 iniziale.
Allora, considerato che ci sono dei giocatori la cui condizione è ancora da valutare, penso anche a Sperotto, che insomma è venuto
Fermana, tra l'altro.
Esatto, che è venuto per compensare l'infortunio di Mordini sull'out sinistro.
Altro ex Fermana Mordini.
Esatto, infatti giocavano insieme tutti là. E praticamente secondo me andrà col 3-5-2 e probabilmente una formazione con Sposito in porta. Io immagino che confermerà Brignani, Bellodi ed Emerson.
Brignani, altra conoscenza marcheggiana, no? Perché
esatto,
giocava nella Vis.
Esatto. E poi,
quindi Bellodi come centrale.
Sì, io immagino, salvo sorprese, immagino proprio di sì. Poi il 5 di centrocampo, quindi Arboleda, sicuramente De Sena, Biancu e Travaglini. Adesso bisogna vedere se sarà De Sena, come ha fatto la scorsa settimana, Zanchetta, Biancu o La Rosa, perché c'è anche quello da dire, potrebbe cambiare anche gli interpreti del centrocampo, e in quel caso forse Biancu potrebbe giocare più avanzato.
Invece secondo te, come vertice basso del centrocampo, chi è quello più gettonato, quello che tu metteresti?
Allora, sabato scorso ha giocato Zanchetta, però potrebbe giocare tranquillamente anche La Rosa, è un giocatore che può avere quelle caratteristiche.
La Rosa è quello che è considerato il cattivo del girone.
per i cartellini,
sì.
anche perché è l'unico di quelli grandi, Olbiese, Doc, diciamo.
Puro sangue.
Esatto, quindi magari ci sta anche che ci metta un pochino più di animo e di grinta di durante grinta, la partita.
Di grinta.
Sì. Anche perché insomma ha un ruolo che a volte serve anche quel fallo tattico.
Fallo tattico, certo, è un ruolo che si presta anche al fallo sull'avversario lanciato. E davanti esatto, quindi Ragazzo e...
Potrebbe essere uno tra Nanni e Corti, potrebbe anche giocare con Corti dall'inizio che ha sfiorato il gol, due partite ha sfiorato il gol, deve solo aggiustare un pochino la mira, però ha fatto molto bene, quindi potrebbe anche giocare con Ragazzo e Corti davanti.
Bene, Ilenia, noi ti ringraziamo, ti sono veramente grato della tua disponibilità e
grazie a voi.
È stato un piacere averti ancora con noi.
Grazie mille a voi e niente, in bocca al lupo per il finale di stagione, mettiamola così.
Grazie ancora, buona
a
serata.
Presto. Buona serata a voi.
Bene, lasciamo anche la collega Elenia Giagnoni.
Togliamo la curiosità a Bruno, che non è, no, l'ho chiesto in privato, ma non questa volta, già in precedenza. Ilenia Giagnoni non è parente di Giagnoni, il Gustavo Giagnoni, il compianto Gustavo Giagnoni, perché lo avevamo incontrato a Mantova qualche anno fa in una trasferta dell'Ancona, che purtroppo ci ha lasciato. E sì, è allenatore di Mantova e di Torino e niente. Allora, direi che siamo debitori dell'informazione sull'allenamento di oggi, allenamento che ha visto Di Massimo, qualcuno ci chiedeva Di Massimo ancora allenarsi a parte, quindi è difficile, molto difficile, credo impossibile che Di Massimo venga preso in considerazione per un posto nell'undici titolare. Di Massimo potrebbe andare in panchina, però sinceramente non abbiamo ancora capito se i miglioramenti sono effettivi, perché lo ricorderete domenica scorsa quando nel corso della ripresa Colavitto ha mandato Di Massimo a scaldarsi per poterlo impiegare, poi Di Massimo non è entrato perché nel corso del riscaldamento sentiva dolore. Invece tante le prove di Colavitto per quanto riguarda la formazione in questi giorni di allenamenti visibili. Deciderà domani mattina dopo la rifinitura il mister sulla formazione, però domani, come sapete, il sabato l'allenamento, la rifinitura è sempre a porte chiuse, ma oggi addirittura nei giorni passati sono stati provati anche Melchiori e Spagnoli insieme. Oggi la prova era con Moretti centravanti e Petrella e Melchiorri attaccanti esterni nel tridente. Addirittura è stato provato Basso a centrocampo, nel centrocampo titolare, accanto a Gatto e Simonetti. Però insomma siamo ancora alle valutazioni. Io credo che forse domani riusciremo a capire qualcosa di più sulle intenzioni del mister. Le opzioni sono tante. Però ecco, su Di Massimo purtroppo le notizie ancora non sono quelle di un pieno recupero.
Allora, intanto, qui ancora si disquisisce, i nostri amici su Facebook stanno disquisendo sempre sulla terza posizione, quarta posizione.
No, c'è un vantaggio, comunque le quarte entrano in gioco già dopo, cioè nella seconda fase, e la terza naturalmente ha il vantaggio della migliore posizione in classifica. Già la quarta ha un vantaggio, salta una fase, sì. Quindi diciamo che però il terzo posto ti garantisce poi di poter, insomma, hai un vantaggio.
Allora, per quello che riguarda la provenienza da Olbia, al momento sono zero i biglietti venduti.
Quindi nessun biglietto venduto ad Olbia?
No.
Il dato?
Questo abbiamo solamente, purtroppo abbiamo solamente questo. Benissimo. Quindi l'importante è a questo punto essere presenti noi allo stadio del Conero, quindi non ci dovrebbero essere, per tranquillizzare a questo punto.
Vabbè,
del parcheggio,
c'è ancora un giorno di prevendita,
sì,
quindi
per tranquillizzare quelli del parcheggio, diciamo che salvo non ci dovrebbe essere problema per quello che riguarda il deflusso. Ecco, quindi
comunque diceva ad Alberto che lui non si sbaglia, col quarto posto una fase la salti, sì, è vero. Poi Massimiliano diceva: è un giocatore educato, come piace alla nostra proprietà, ecco perché si fa voler bene. Forse
Fagioli.
Si riferisce a Fagioli.
Fagioli, sicuramente a Fagioli.
Benissimo.
Allora, domani pomeriggio la rifinitura, quindi...
Sì, alle 16 poi c'è poi la conferenza stampa con la Ritto, capiremo forse qualcosa in più sulla formazione, perché veramente in questa settimana il mister di prove ne ha fatte tante, e quindi insomma vedremo quali saranno le scelte di Colavito.
Designazioni.
Eccolo,
pensavi
eccolo.
Che mi ero scordato,
quindi volevo,
no? Mi volevi al varco. Allora andiamo a vedere subito. San Donato Tavernelle Fermana sarà diretto dal signor Giorgio Bozzetto, che giunge da quel di Bergamo. Re Canatese Pontedera, Antonio Di Reda da Molfetta, Lucchese Vispesero, Fabrizio Pacella da Roma 2, e veniamo a casa nostra. Ancora oggi sarà diretto dal signor Dario Di Francesco di Ostia Lido, primo assistente Luca Bernasso da Milano, secondo assistente Andrea Rizzello da Casarano e quarto ufficiale Gabriele Cortale da Locri. Per quello che riguarda la quota rosa, so che ci tieni alla quota rosa,
certo,
l'avevo,
che ci tengo.
Avevo trovato che c'era una
signora
che in questo momento era stata, eccola qua, Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto.
È la famosa Alice Gagliardi,
esatto,
la famosa Alice Gagliardi, quella del... che è stata maltrattata da De Patri, Tiziano De Patri, che è stato anche nostro calciatore e poi allenatore.
Sarà il quarto ufficiale nel match Gubbio-Fiorenzuola.
Probabilmente hanno voluto anche premiarla, no? Per, giustamente, credo.
Andiamo a scoprire il signor Dario Di Francesco di Ostia Lido, lunga carriera.
Qui il maestro anche, sei tu, qui il maestro
anche
sei
lui,
tu.
Grande carriera, ha diretto una volta il Matelica e una volta ha diretto anche il nostro match.
Io me lo ricordo, questo,
tu te lo ricordi?
Sì, me lo ricordo perfettamente.
Era
che di Ostia Lido, e
era
quindi mi è rimasto.
Non era andato male, adesso ti voglio ritrovarlo perché oggi. Eccolo qua.
3-1 alla Vispesa.
Alla Vispesaro.
Diciannovesima giornata.
Lo scorso anno, 19 dicembre, tra le altre cose, 2021, quindi insomma non è andato. E l'altro aveva diretto proprio il Matelica, era stato un pareggio, quindi insomma da questa linea...
Comunque è un arbitro esperto.
È un arbitro esperto, bacchetta pesantemente quando va a fare le giovanili, non tralascia niente, perché sulla primavera... Siamo una media insomma di 6 cartellini gialli.
Non espelle facilmente, no. Non espelle facilmente.
No, per quello che riguarda invece la Serie C, insomma, Pescara, Picerno ne ha rifilati 4.
Cartellini gialli, parliamo.
Sì, Reggiana Vispesaro 5, Messina Gelbison 4,
addirittura in Legnano Fiorenzuola 7 cartellini gialli, però insomma vabbè, generalmente
il
non
top l'ha avuto in primavera, Napoli Bologna 8,
primavera
8,
però primavera insomma, invece che cartellini rossi rarissimi, rarissimi.
Rossi niente, ma l'ultima che ha diretto per quello che riguarda la Serie C è stato sempre il girone a Piacenza,
San Giuliano City Nova,
non ha fatto nessun cartellino.
Oh, attenzione perché è un arbitro non casalingo, perché vedo parecchi risultati con vittorie in trasferta. Sì, diverse. Decisamente.
Vabbè, dai. Mi pare più la percentuale più quella casalinga. Dai.
Però guarda, Piacenza San Giuliano 0-2, guarda le partite della Serie C, poi Cittadella Vicenza 1-2, Pisa Cosenza 1-2, Pescara Picerno 0-1, Serie C, Girone C. Poi
Reggiana Vispesaro 3-0,
sì, Reggiana però Messina Gelbison Serie C Girone C 0-1, Virtus Verona Feralpi Salò 0-1 Serie C, poi ancora Benevento Pisa 1-2, Legnago Fiorenzuola 1-3, Cosenza Perugia 0-1, insomma vabbè, non è un arbitro, è equilibrato, via, diciamo così. Però a me era piaciuto, io me lo ricordo quest'arbitro, mi era piaciuto.
Perfetto.
Speriamo bene.
Stefano, tutto anche per questa puntata di oggi, torniamo domani alle ore 13, ma vi aspettiamo domenica a partire dalle 17.15 su queste frequenze per commentare la vostra presenza allo stadio del Conero. 17.30 il match, ricordiamolo ancora una volta, Ancona, Olbia è interessante sotto l'aspetto della classifica, è interessante sicuramente per il cammino dei biancorossi, quindi non far mancare la vostra vicinanza, è importantissimo. E poi già sapremo il risultato di San Donato Fermana, e dici che te frega, ma ci interessa, ci interessa.
Le marchigiane interessano tutte, no?
Giocheranno alle 14:30, mentre la concomitanza ci sarà con Lucchese, Vispesaro e Recanatese Pontedera, che ci interessa anche questo, un match proprio per cui sarà la nostra prossima avversaria, quindi attenzione. State con noi, grazie allora, a Ferdinando Vicini che ci ricorda chi è stato invece in trasmissione.
Abbiamo avuto con noi Luca Gentili, preparatore dei portieri dell'US Ancona, Alessandro Fagioli, centravanti dell'Entella e ex bomber dell'Ancona, Ilaria Giagnoni, la nostra collega dell'Unione Sarda che ci ha aggiornato sulle ultime sull'Olbia da Olbia. Grazie a tutti i nostri ascoltatori che sono stati come al solito numerosi anche con i loro messaggi. Chi va via dal Carnevalo passa da Tavernelle, forza Ancona. E questo è il nostro.
C'è la partita in corso, quindi non ci alza niente. Quando vengono via dal Carnevalo, come dici tu,
passa da Tavernelle.
La partita è in corso, quindi ancora si sta giocando.
Carnevalo o non Carnevalo, bisogna comprare il biglietto e venire allo stadio.
Sì, sì, ma anche perché il clou del Carnevalo sarà attorno alle 18 e noi siamo ancora al primo tempo.
Primo tempo, esatto.
Quindi dai, poi dopo per quando escono è tutto finito, poi c'è la variante. Voi non c'è problema, il problema non è chi viene giù, il problema è uscire.
È uscire.
E quindi a sto punto il problema non sussiste. Bene, grazie a Ferdinando Vicini ancora una volta.
Grazie di essere stati con noi, buonasera, ci rivediamo, ci risentiamo con me venerdì prossimo Punto Bianco Rosso, ma ricordate che da lunedì ricomincia la striscia settimanale Punto Bianco Rosso, unica radio che segue l'Ancona tutti i giorni tranne il sabato. No, se c'è la partita,
c'è la partita anche
il sabato,
proprio no,
quindi
no,
tutti i giorni.
non si sa, da lunedì a venerdì.
Grazie
Punto
a tutti, grazie a Stefano. Ciao. Ciao.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Bianco Rosso.